11.04 sulla Rete 1 inizia il quotidiano viaggio di mille voci, ultima ora, e oggi tratteremo di filosofia, ovvero di un nuovo modo di approcciarsi, intendere, vivere la filosofia, agganciata in realtà alla nostra quotidianità. E poi parleremo di territorio perché volgendo lo sguardo al sud del cantone ci sono delle indicazioni, ci sono delle novità che riguardano attività naturalistiche e storiche. Allora, al comando della regia tecnica oggi Fabio Bosia, al centralino Karin Condolf, e chi vi parla risponde al nome di Maria Pia Belloni. No, giusto così che sapete con chi prendervela eventualmente. Io direi di iniziare subito con la prima ospite perché ha molti impegni e quindi grazie per la disponibilità, ma appunto non vogliamo complicarle la giornata. Collegata con noi e saluto la direttrice dell'organizzazione turistica Mendrisiotto e Basso Ceresio, Nadia Lupi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Maria Pia.
Allora, ieri avevamo ospite proprio in questo studio a questa stessa ora il direttore di Ticino Turismo, abbiamo parlato di tanti aspetti economici, abbiamo analizzato dati e poi per arrivare a dire che all'ultima domanda per la diretta insieme a lui, qual è il suo angolo preferito del Canton Ticino, insomma, ha evocato destinazioni nel nord del cantone e quindi io mi sono detta domani dobbiamo un po' bilanciare. Quindi guardiamo a sud perché anche lui si è detto, caspita, ho delle carenze, ho delle mancanze, andrò più spesso giustamente in quel Mendrisiotto ricco di offerte. Allora, noi oggi partiamo da un anniversario, partiamo da una località che è conosciuta ormai a tutti per i suoi scavi archeologici che riportano indietro in varie ere dell'umanità e dell'età storica, ma che di base insomma parlano di Medioevo. Allora, archeologia, un parco archeologico che è stato creato proprio 10 anni fa, Nadia Lupi, e quindi è un compleanno che si festeggia.
Sì, allora innanzitutto grazie per darmi la possibilità di parlare di questo Mendrisiotto, che è ancora questa regione da scoprire, che io cito sempre come appunto un luogo del Ticino dove veramente vale la pena di venire, perché ci sono delle cose che effettivamente anche i ticinesi stessi, e tra questi anche il direttore di Ticino Turismo, purtroppo non conoscono bene. Il parco archeologico è stato inaugurato 10 anni fa dopo un lavoro lunghissimo di scavi, di ricerche che sono stati effettuati dall'associazione ARAM, che è l'associazione delle ricerche archeologiche del Mendrisiotto, e che ha portato alla luce un villaggio. Quando ci siamo trovati davanti a questa realtà avevamo pensato che sarebbe stato opportuno cercare di spiegarla un po' meglio, questa presenza, e soprattutto spiegarne il valore. Allora, così, con il presidente di ARAM a suo tempo avevamo deciso di fare una ricostruzione in 3D. Una ricostruzione in 3D che permetteva e permette chiaramente di vedere come poteva essere la vita all'interno di questo villaggio nel Medioevo. Come hai detto bene tu, questo è un villaggio che è stato abitato in epoche diverse. Abbiamo scelto il Medioevo in quanto c'erano più informazioni e forse anche perché è proprio stato l'ultimo momento di vita di questo luogo. Il villaggio si trova proprio sopra Tremona. Tremona è sul Monte San Giorgio, patrimonio mondiale dell'umanità, e il luogo si raggiunge facilmente sia con i mezzi pubblici che con i piedi, quindi camminando, con un'escursione attraverso i sentieri che ci sono sul San Giorgio, e altrimenti in automobile anche.
Certo, quello è importante da sottolineare, che è di facile raggiungimento. Vogliamo anche
raggiungibilità, sì.
Raggiungibilità. Nadia Lupi, ricordiamo anche che tutto questo lavoro importantissimo è stato svolto da mani esperte, quindi archeologi, ma anche da tanti volontari.
Mani esperte, tantissimi volontari. Se non fosse stato per i volontari non avremmo questo prezioso elemento che ci ricorda un po' il passato del nostro territorio. Gli occhiali sono stati alla fine appunto introdotti per poter presentare le immagini ricostruite molto fedelmente, proprio con l'ausilio e il supporto di archeologi esperti, e 10 anni fa la città di Mendrisio ha deciso di inaugurare questo luogo e di farlo diventare il primo e attualmente ancora unico parco archeologico del Ticino, che presenta un'esperienza in realtà aumentata con questi occhiali 3D. Però sai, le cose tecnologiche cambiano nel tempo, no?
Questo è fantastico, perché dall'antico al moderno, diciamo, questo parco archeologico oggi offre davvero opportunità incredibili, realtà aumentata, percorso anche proprio per i bambini, c'è pedagogia, c'è storia, c'è natura, c'è tanto.
Sì, la città ha voluto proprio celebrare i 10 anni dell'apertura del parco con un rinnovo di tecnologia, perché appunto, come dicevo, la tecnologia evolve nel tempo ed evolve anche molto velocemente. Quindi ci sono dei nuovi occhiali che permettono una vestibilità migliore, ma anche una visione migliore delle immagini ricostruite. Ci sono dei testi nuovi creati dall'archeologa Ilaria Verga, che è anche una mediatrice un po' culturale e che si è occupata veramente di creare dei testi che vadano bene proprio per i bambini. E quindi c'è un rinnovo di esperienza, e l'auspicio è quello che persone che hanno già visitato, ma anche magari qualcuno che si incuriosisce di questo luogo proprio perché ci sono delle nuove presenze, cioè delle nuove proposte per i bambini in particolare, possa scegliere di trascorrere qualche momento per visitarlo. Diciamo che una visita più o meno bisogna calcolare un paio d'ore, ecco.
Domanda, bisogna riservare, perché questo è importante da segnalare, siamo nel periodo adatto, perfetto, proprio per accompagnare i ragazzi, ma anche per gli adulti. È affascinante e interessante, perché davvero è un capitolo di storia incredibile. Adesso con questa tecnologia realtà aumentata è come andare al cinema, in un attimo ci si immerge.
Allora, non bisogna per forza prenotare, a meno che non ci sia proprio un gruppo, ecco, se c'è un gruppo è importante magari preavvisare, quindi chiamarci, perché gestiamo noi le info point su mandato della città, e quindi festeggiamo anche questi 10 anni di perfetta collaborazione con la città di Mendrisio. E se invece si è singoli, di regola non ci sono problemi, gli occhiali a disposizione sono comunque in un numero limitato, certo. Sono 25 pezzi, e quindi in ogni caso, se proprio uno ci tiene tantissimo ad assicurarsi l'esperienza, è meglio che dia un colpo di telefono, in modo che possiamo veramente prendere nota e tenere a disposizione gli occhiali per lui.
Importantissimo. Quindi realtà aumentata, offerte didattiche per festeggiare questi 10 anni. 10 anni che sono il coronamento di un lavoro ben precedente e ben più lungo, come detto, per mano di archeologi, ma anche di tanti volontari. Quindi è l'occasione di quest'estate per condividere pagine di storia interessantissime, e poi visitare anche il sito, dove ci sono delle foto che davvero accompagnano chi è curioso e chi è interessato alla storia, appunto dal Medioevo, come un carotaggio nei ghiacciai, si scende giù, si risale e si va fino al circa al Neolitico, quindi è davvero un percorso interessantissimo. Certo. Nadia Lupi, anche noi vogliamo fare una realtà aumentata insieme per questi minuti in diretta a Rete 1, e quindi detto dei nuovi occhiali di realtà aumentata e percorso Kids per festeggiare questi 10 anni del Parco Archeologico di Tremona, rimanendo in zona naturalmente, volgiamo lo sguardo a un'epoca ancora precedente, attorno al Triassico, per dire del Museo dei Fossili.
Allora, diciamo che per arrivare da Tremona a Meride bisogna passare per le Cave di Arzo, ecco, e quindi vale la pena di fare una capatina anche lì, perché la storia è un po' diversa, lì non c'è realtà aumentata, ma comunque ci sono dei pannelli didattici che spiegano anche questo marmo, come veniva prelevato, cosa se ne faceva, cosa se ne è fatto in tutta Europa, in fin dei conti, di questo materiale che è stato tanto, tanto celebrato. E poi si sale appunto al Museo dei Fossili, dove di realtà aumentata, di realtà anche ibrida, di esperienze veramente virtuali molto molto interessante, adesso ce ne sono molte in offerta, e credo che, ecco, passare magari una giornata anche soltanto in questo piccolo triangolo di questo Monte San Giorgio, che è così ricco di cultura e della storia del nostro territorio, in fin dei conti, che è evoluta chiaramente negli anni o nei secoli, perché è così, anzi nei milioni di anni direi, è evoluta tantissimo, e scoprire che effettivamente ci sono dei modi per capire cosa è successo, per ritornare magari un po' indietro per comprendere meglio anche magari il presente, io penso che possa essere qualcosa di interessante per le famiglie sicuramente, ma anche per le persone che hanno voglia proprio così, magari anche con degli amici in compagnia, di trascorrere dei momenti culturali ma anche di svago nella zona ci sono anche tante belle cantine, tanti bei grotti, ecco, giusto per dirlo.
Assolutamente, diciamo, non c'è pericolo di non trovare rinfresco e un buon piatto di prodotti molto locali, diciamo a chilometro 000,0. Ricordiamo che appunto, parlando ancora del Museo dei Fossili, ormai lo sanno tutti, l'eccezionalità di questo luogo parla di uno stato di conservazione dei reperti che è davvero unico a livello, possiamo dire, europeo, per non allargarci geograficamente. E poi appunto c'è una varietà incredibile, quindi anche qui tanta cultura e tanta storia da abbinare.
Sì, bisogna ricordare che se l'UNESCO gli ha dato un label, quindi l'ha riconosciuto per l'unicità, ma veramente unicità, per il valore di unicità che c'è in questo luogo, su questa montagna, è perché effettivamente questi fossili raccontano una storia e sono conservati in modo tale da poter essere veramente esemplari a livello mondiale.
E ricordiamolo, un patrimonio UNESCO non viene attribuito così dopo una breve discussione. Sono anni e anni e anni, lo sapete, perché insomma le richieste sono state legate anche poi, c'è il patrimonio immateriale, c'è il patrimonio materiale, c'è il patrimonio storico, insomma, tra processioni, luoghi legati al recupero di materiale così eccezionale dal punto di vista paleontologico, insomma, si è meritato, e lo sappiamo, ma lo ricordiamo che fa sempre bene questo label UNESCO. Quindi ecco, una terra che ha magari è più piccola geograficamente come dimensione, ma ha davvero un capitale, senza poi guardare lassù al Monte Generoso, ma ne parleremo forse un'altra volta. Allora, noi ricordiamo 10 anni del Parco di Archeologia di Tremona, e questa è una cosa, il Museo dei Fossili di Meride e naturalmente certo, il sito Patrimonio Mondiale UNESCO. Nadia Lupi, aggiungiamo qualcosa?
No, aggiungiamo che sono molto contenta, Maria Pia, di tutte le belle cose che hai raccontato a proposito del Mendrisiotto. Mi sembra che tu sia molto informata, e mi auguro che queste informazioni che hai trasmesso così bene possano essere utili per fare una buona scelta e per permettere a molti ticinesi di venire a visitare questo territorio al sud, ma non così lontano, ecco.
E su queste parole l'invito è lanciato. Sarà che il legame con la madre terra, insomma, non si stacca mai. Nadia Lupi, buon lavoro, buon lavoro.
Grazie.
Perché il suo è anche un lavoro davvero capillare, costante, faticoso, è quello appunto di promuovere una regione, ma lo state facendo molto bene. Buon lavoro, quindi.
Grazie Maria Pia, buona giornata a tutti e grazie per l'attenzione.
Grazie. Tutti tuttologi con il web, attraverso il web, grazie al web, cercasi umanità, canta, strilla, urla Francesco Gabbani. E perché non cercarla attraverso la filosofia, questa umanità, quando, come dice Gabbani, la vita si distrae, allacciamoci le cinture, dico io. E allora un modo interessante per allacciarci le cinture, ritrovare sani contatti, ritrovare la voglia dell'incontro e, perché no, anche del dibattito, laddove non sempre ogni individuo la pensa come l'altro, può essere salutare. Perché sì, in alcuni periodi della vita si è pensato che la filosofia fosse l'arte di discorrere, e quindi in fondo anche un po' di perdere tempo, che insomma i problemi da risolvere erano tanti e altri, a cosa poteva servire la filosofia? Beh, io mi sento di dire oggi che la filosofia serve, e come che serve. Vi do anche una prova molto tangibile, concreta, e questa è anche abbastanza lampante. Riguarda l'intelligenza artificiale. Cosa c'entra la filosofia con l'intelligenza artificiale? C'entra, sì, perché proprio gli specialisti tecnici in intelligenza artificiale stanno cercando filosofi per fare che cosa? Per regolamentare, strutturare il quadro d'azione, quindi le normative, le regole dell'intelligenza artificiale, e io dico evviva. Quindi pian piano si capisce che non si può, insomma, creare qualcosa e lasciarlo così come un pantano dove ognuno muove e mette le mani, non sempre con massima competenza. L'avvento, l'arrivo, la ricerca di questi filosofi aiuterà proprio i tecnici a intercedere, a proporre un linguaggio diverso, dei punti normativi diversi, delle regole diverse. Tutto questo per dire che anche noi a Rete 1 tra poco, pochissimo, parleremo di filosofia con due filosofi, autori, scrittori, insegnanti, divulgatori del sapere, proprio come facoltà di capire meglio la nostra vita, aiuto a crearci un pensiero critico, a fare un'analisi logica, ad avere un'autonomia di giudizio, soprattutto in questo mondo un po' impazzito, un po' dettato dalle falsità, dalla realtà modificata, dal bisogno di mostrare quello che non si è assolutamente o di raccontare quello che non si fa assolutamente. Allora, i nostri ospiti sono Maura Gancitano e Andrea Colamedici, sono tra i più noti filosofi, saggisti e divulgatori italofoni contemporanei. Hanno fondato TLON, un progetto culturale che comprende una casa editrice, una scuola di filosofia e una libreria teatro a Roma, ma sono attivi, diciamo, un po' in tutto il mondo, famosi per aver riportato il pensiero filosofico nella vita quotidiana attraverso appunto una modalità che scopriremo insieme dalle 11:30. On a train back to Boston. Anticipati gli ospiti, anticipati alcuni dei titoli a firma degli ospiti che abbiamo il piacere di avere questa mattina per parlare di filosofia, di pensiero critico, di analisi logica e di autonomia di giudizio. Il tempo è ristretto perché appunto anche loro hanno un sacco di attività che poi potrete scoprire, ci faremo dare le indicazioni perché sono tante le loro attività, quindi come si suol dire andiamo diretti al punto per salutare i nostri ospiti: Maura Gancitano, filosofa, pedagogista, scrittrice, e Andrea Colamedici, filosofo, divulgatore e insegnante, entrambi fondatori di festival dedicati alla filosofia, ideatori di TLON, un progetto culturale che comprende una casa editrice, una scuola di filosofia e una libreria teatro a Roma. Benvenuti, buongiorno.
Grazie mille, buongiorno.
Io, anticipando questa nostra diretta e dando anche alcuni riferimenti in maniera che qualcuno che magari già vi conosce oggi in questo momento per questa mezz'ora ha l'opportunità di sentirvi proprio dal vivo. Allora, io ho dato per scontato che la filosofia è tornata di moda, ma naturalmente anche grazie al fatto che voi la veicolate, insomma, la veicolate con codici e linguaggi diversi. Però per cominciare chiedo conferma a voi che siete del settore. Inizierei, ladies first, come sempre. Maura, magari siete tutte e due collegati, quindi poi deciderete voi come intervenire. Inizierei con Maura. Ci conferma che la filosofia, appunto, intesa come momento per riflettere e porci domande, porre domande, è tornata di grande attualità?
Sì, sicuramente viene interrogata su tutte le questioni del presente. Non è detto che sia un aspetto positivo, nel senso che di solito la filosofia viene interrogata quando è tutto talmente confuso e caotico che c'è bisogno di fare appello agli strumenti della filosofia, alla capacità della filosofia di interpretare la realtà, e quindi di solito sempre nei momenti di crisi. Però sicuramente è non solo tornata di grande interesse, ma forse sta diventando chiaro che la filosofia non è un discorso staccato dalla realtà, ma anzi si occupa delle questioni attuali. Quindi esiste da sempre una filosofia dell'intelligenza artificiale, dell'ambiente, politica, quindi non esiste una questione oggi tecnico-scientifica, psicologica, sociale, che su cui non ci sia una riflessione filosofica. Forse adesso, anche in un senso, insomma, molto largo del dibattito, forse questo è diventato più chiaro.
Ne abbiamo parlato prima perché io ho sottolineato che tutte le grandi, diciamo, aziende di intelligenza artificiale stanno facendo, come si suol dire, un appello ai filosofi, perché ce n'è anche una molto grossa, ci sono delle filosofe giovanissime italiane che stanno contribuendo proprio a ritracciare un codice delle norme affinché questo grande calderone dell'intelligenza artificiale trovi una sua forma. Allora, Maura ha detto bene, gran bisogno di riordinare la vita in questo mondo fatto di grande bisogno di distorcere la verità, quindi fake news, social che raccontano una realtà che non è la realtà vera, che distaccano le persone dalle relazioni e che mostrano quello che è l'apparire, ma non è l'interiorità. Allora, Andrea, questo bisogno di riordinare la vita, come diceva Maura, certo, purtroppo è perché il mondo non sta andando davvero molto bene. E quindi, come facciamo a far capire ai giovani, soprattutto, diciamo, a togliere quel peso al termine filosofia e far capire loro che la filosofia appunto entra negli interstizi della vita tra sentimenti e ragionamento?
Il primo punto è farli appassionare, servono figure che siano in grado di fare in fondo quello che Barbero ha fatto con la storia, e cioè mostrare che sono dei saperi che continuano ad essere validi proprio perché sono le stesse domande che ci poniamo da millenni, quello che si chiedeva a Platone intorno all'anima, intorno alla capacità di abitare un mondo pieno o vuoto di idee, in fondo è quello che ci chiediamo anche noi, quello che si chiedeva Marco Aurelio, quello che si è chiesto Machiavelli. Sono tutte questioni che continuano ad essere attualissime, anzi, che oggi sono più attuali che mai, proprio perché con l'intelligenza artificiale, con le rivoluzioni tecnologiche in corso, quelle che hanno mosso Papa Leone XIV a scrivere la Magnifica Humanitas, quindi l'enciclica che è dedicata proprio alle nuove tecnologie, in particolare all'intelligenza artificiale, beh, con tutto questo sono emersi, riemersi, sono diventati quasi inaggirabili i grandi dilemmi filosofici. La parola filosofia spaventa, ma in realtà è qualcosa che ha a che fare con to philein sophia, cioè l'amore per la conoscenza, il desiderio della conoscenza. In un tempo in cui tutti ti dicono che le cose sono più semplici, bisogna risollevare il desiderio della scoperta, bisogna ricostituire un'erotica della conoscenza che mostri quanto sia affascinante esplorare lo scibile, quanto sia bello a volte anche confondersi, a volte anche perdersi, per poi poter ritrovare la conoscenza.
Credo che il punto sia proprio quello, e davvero vale la pena ribadirlo. Quello che ci frega oggi è che la tecnologia ci ha fatto credere che tutto sia più semplice, la semplificazione ci ha reso creduloni, ma il mondo oggi è ancora più complesso di quanto magari non lo fosse 15-20 anni fa, proprio perché nel frattempo sono subentrate queste piattaforme, questi linguaggi che ci hanno, io uso questo termine, un po' fregato, perché ci hanno fatto credere che tutto fosse più semplice. Assolutamente no. E quindi grazie Andrea, tanto bisogno di amore per la conoscenza, che è comunque la luce che detta le nostre giornate. Altro elemento quindi che voi avete anche inserito, lo ha detto Maura fin dall'inizio, allora la passione, lo stupore, la meraviglia, la curiosità. Allora anche questi sono termini che quasi fanno paura, erano un po' passati di moda, voi li avete reintrodotti nei vostri libri, nelle vostre lezioni, nei vostri podcast, nei vostri articoli. Allora è importantissimo, la voglia del sapere, di approfondire, tocca l'interno nostro attraverso questi peculiari movimenti dell'animo, ovvero la meraviglia, la curiosità e lo stupore. Questo è un merito vostro.
Ah, grazie. Ma noi abbiamo recuperato l'idea di meraviglia perché è il cominciamento della filosofia, ma meraviglia non è solo qualcosa di positivo, la meraviglia è il contraltare, è l'opposto dell'indifferenza. E questo è un tempo in cui anche solo per un senso di protezione si rischia di essere indifferenti, cioè è tutto talmente, sfugge talmente tutto dalle nostre mani, ci sentiamo impotenti di fronte a quello che accade, che poi essere indifferenti a volte significa anche, è un modo per costruirsi una corazza, però non rende felici. E invece la filosofia secondo noi deve essere trasformativa, non è che ti renda una persona allegra tutto il giorno, però quantomeno una persona che si sente in un percorso di senso. E invece la mancanza di senso oggi può essere molto forte. Viviamo in un tempo, tra l'altro, che ci spinge costantemente a frammentare la nostra attenzione, quindi siamo raggiunti da notizie sempre più semplificate, non si leggono più gli articoli interi di giornale da tanto tempo, si leggono i titoli, chi strilla, chi urla di più viene ascoltato di più, e i contenuti di solito che ci raggiungono sono quelli molto brevi, molto d'impatto, che cercano di stimolare delle emozioni molto forti. L'approfondimento invece è qualcosa che richiede uno sforzo, che è più complesso, dove magari le risposte possono essere tante in contemporanea, non è una risposta unica, non è un sondaggio, e quindi questo richiede uno sforzo che però può cambiare la vita. La cosa penso peggiore che possiamo vedere in una persona giovane è il fatto che non abbia interessi, che non abbia niente che pensa a cui possa dedicare la sua attenzione profonda. Può essere molto difficile stimolare in una persona giovane qualcosa del genere, cioè accompagnarla a scoprire quello che le dà la sensazione di essere fortunata, quello che le piace fare semplicemente perché lo sta facendo, però devo dire non riguarda solo le persone giovani, cioè questa difficoltà, la difficoltà di dedicarsi a lungo a qualcosa, di approfondire le questioni, di non semplificare, è qualcosa che tocca tutti, che è molto trasversale e che è figlio un po' appunto di un'epoca che ci spinge invece a cercare di accumulare le informazioni velocemente, di farci un'idea in fretta delle cose, che invece non favorisce la comprensione.
Manco fossimo noi dei database ambulanti, questo è importantissimo. Altra cosa importante, Maura, meraviglia opposto all'indifferenza, ce lo scriviamo qua in redazione, qui nello studio della diretta, importantissimo anche questo, e senza prenderci il tempo di voler comprendere, approfondire, appunto nulla può funzionare, neanche noi stessi, no? Perché siamo dei punti che si devono collegare con altri punti. E allora torno a un altro elemento, a un'altra vostra peculiarità che avete così creato e che sta dando dei risultati molto interessanti, visto il successo che avete, è quello di proporre, lo anticipavate già prima, i classici ai contemporanei, appiccicare quella che è stata la base della filosofia, diciamo il punto di partenza, appiccicarlo a concetti della filosofia del vivere quotidiano. Quindi, come voi stessi, se qualcuno vuole, sta magari già seguendo sul sito, come voi stessi indicate, vi ponete tra l'accademico e la cultura pop. Allora qui chiedo a voi naturalmente di spiegarci come avete fatto per risolvere questa equazione non facile.
Beh, c'è un'esigenza di senso di fondo da parte delle persone che viene molto spesso soddisfatta con prodotti di scarsissima qualità. Quindi le persone hanno bisogno di Platone e viene dato loro molto di peggio, ma quello di cui hanno realmente bisogno è una teoria, quindi teorosso, una prospettiva inedita, un applauso etimologicamente parlando alla realtà, quanto ci stupisce inesorabilmente la realtà. Non è stato poi in realtà così difficile, perché le persone hanno davvero bisogno di orientamento, hanno davvero bisogno di senso e prendono quello che c'è a disposizione, quindi si prendono ciò che offre, diciamo così, il consumismo, il consumo diretto, e ci vuole poco, basta davvero mostrarsi entusiasti di un sapere più difficile e dire guarda che basta fare questi gradini per arrivarci, c'è bisogno di raccontare ciò che c'è, la necessità di una preparazione per comprendere pienamente dei concetti, però e quindi è il valore dell'accademia, il fatto che bisogna rivendicare l'importanza dello studio, dell'approfondimento, ma dall'altra parte bisogna anche stare attenti a non agire soltanto per protezione, soltanto nel desiderio di custodire un sapere e quindi tenerlo precluso, come a renderlo inarrivabile, no, bisogna anche costruire quei gradini che a volte sono, possono essere degli articoli, dei video, degli strumenti come i festival che organizziamo, che mettono le persone nella condizione di sentire che quel discorso lo riguarda, che è qualcosa di cui deve sentire la responsabilità proprio, il gusto proprio, questa cosa fa per me, è fatta per me, non deve restare chiusa da una parte, deve essere resa accessibile, bisogna riconoscerne la complessità, ma allo stesso tempo bisogna capire che sono lì per noi, sono lì per essere usati, non sono lì per essere contemplati, quei saperi.
E grazie a quello che voi ci state dicendo, grazie a queste parole, arriviamo insieme anche ad abbattere uno steccato, un portone d'acciaio, oserei dire, per ricordare che filosofia è anche scienza. Perché tante persone, appunto, lo dicevamo prima di collegarci, quindi avevo messo sul tavolo alcuni appunti, per alcuni la filosofia può essere un dibattere, un discorrere, quasi un perditempo, no? Alcuni hanno ancora questa visione, fa filosofia, oppure insomma ci si addentra nella filosofia quando si ha tempo, quando si hanno i mezzi, i problemi sono altri, non si passa da lì per risolvere, questi sono i concetti, un pochettino che vengono così condivisi ancora oggi tra alcune persone che hanno un po' questa reticenza ad approcciarci alla filosofia, che però abbiamo capito con voi è intesa in tutt'altra maniera. Allora, perché dico filosofia e scienza, perché alla base di tutto, lo avete spiegato fino ad ora, c'è tesi, antitesi, dibattito, approfondimento. Quindi sono concetti semplici ma che fanno parte della storia della nostra umanità, tra umanesimo e diciamo scienza e tecnologia. Adesso i personaggi di riferimento non sono solo anche Leonardo, anche altri grandi usavano già la filosofia per porsi delle domande, quindi bisogna ritornare proprio a questo punto di partenza, tesi e antitesi, e poi confutare se possibile, naturalmente quando la mente è predisposta. In questo sta la difficoltà, no? Dobbiamo predisporci un po' di più.
Diciamo che la filosofia è alla base anche proprio della ricerca scientifica, cioè la riflessione che ormai ha 2500 su come conosciamo, quanto anche tutto quello che oggi viene detto sui bias cognitivi, sugli errori che commette il nostro cervello. Cioè c'è sempre stata da parte di chi faceva filosofia, ovviamente con altre pratiche e altri strumenti rispetto a quelli di oggi, senza tutte le conoscenze, le evidenze scientifiche che abbiamo oggi, c'è sempre stata l'idea che il cervello umano fosse uno strumento incredibile e però anche fallace, cioè uno strumento che ci porta a commettere degli errori. E quindi c'è sempre stata la spinta, cioè la spinta alla conoscenza è il fondamento della filosofia. Quindi la filosofia non è un discorso vago, una chiacchiera, come a volte viene visto, ma viene da un'enorme esigenza di comprensione, quello è lo scopo, e nella comprensione c'è anche la disponibilità al dibattito, che è anche la base del consenso scientifico, quindi il fatto che ci si mette insieme ad altre persone a cercare di capire dove si sbaglia. Ecco, la grande, da un lato un po' la frustrazione, ma anche la grande avventura della filosofia è il fatto che noi sappiamo che non possiamo avere la verità ultima sulle cose. Quello che possiamo fare è immaginare delle teorie, cercare di capire ogni volta dove sbagliamo, dove abbiamo sbagliato, quanto siamo ignoranti. Questo è anche un po' il trasformare una frustrazione invece un senso, come dire, appassionante, cioè un'avventura. E oggi secondo noi evidentemente la filosofia non può che dialogare con le scienze. Io cito costantemente le evidenze delle neuroscienze perché poi in tanti casi sono una prova di tante teorie filosofiche, quindi tante cose che possiamo andare a rivedere di filosofi, filosofi del passato che ovviamente non avevano una validazione scientifica, oggi invece questo possiamo trovarlo. Forse lo steccato che oggi si può superare è proprio in quella divisione che è stata fatta, ma che oggi va trasformata tra la filosofia e la letteratura come questioni umanistiche e invece dall'altra parte le materie scientifiche. Oggi c'è da fare, oggi la filosofia può rappresentare il connettore, il ponte tra discipline diverse, perché ha un aspetto narrativo umanistico importante, ha a che fare con la parola, quindi anche con come la esercitiamo, ma non può non entrare proprio nelle questioni quotidiane. Quindi l'idea della filosofia come qualcosa di astratto che non ha connessione con la realtà è una vecchia idea ed è un pregiudizio, purtroppo. Secondo me chi ancora la pensa così si sta perdendo tantissime cose interessanti.
Si sta perdendo l'emozione, l'eccitazione del comprendere, dello scoprire, che abbiamo sempre pensato fosse caratteristica solo degli scienziati, no? Oggi davvero, come abbiamo detto, stiamo abbattendo questi steccati, filosofia è scienza, è tecnica, e questo separare umanesimo da tecnologia e scienza oggi non ha più casa, diciamo. Quindi importantissimo anche questo, abbattiamo i pregiudizi anche grazie alla filosofia. Naturalmente ragioniamo su questo mondo complesso, a me viene da dire che voi dovreste essere consulenti in qualche, diciamo, studio ovale piuttosto che in qualche consesso politico, perché oggi il mondo davvero, abbiamo detto dell'intelligenza artificiale, ma anche alcuni capi di Stato, alcune persone che pensano di avere in mano proprio tutto il mondo, qualcheduno anche inviando eccessivi satelliti nello spazio, insomma, forse non si sono presi il tempo di ragionare, ma soprattutto di confrontarsi e capire se quella era l'unica via. Noi stiamo parlando invece di quello che è così appassionante, è quello di confrontare, quello, lo diceva Maura, di so di non sapere, molto socratico, e quindi da lì partire per scoprire qualcosa di nuovo e non dare tutto per scontato. Allora, voi non avete ricevuto nessuna chiamata da parte di qualche capo di Stato, no, per fare consulenza?
No, poi lo studio Vale, figuriamoci.
Non ancora, dico io, non ancora, ci terremo aggiornati. Allora, voi avete davvero raggiunto questo successo, questa bella squadra che vi segue attraverso tutti i supporti, tutti i linguaggi che avete creato e inventato, anche perché avete inserito, oltre a un codice nuovo, anche il concetto di gioco, il concetto di immaginazione. Quindi avete introdotto degli ingredienti che per grandi e piccini, dagli 0 ai 130 anni funzionano, quello appunto di giocare con questo senso della scoperta, no? Questo è forse anche un elemento che va sottolineato.
Ah sì, senz'altro, il fatto è che la scoperta è qualcosa che sentiamo sempre più preclusa perché ci sembra di conoscere già tutto, di sapere già tutto, quindi cosa posso scoprire se mi hanno già detto che tutta la scienza è stata scoperta, che tutto è già stato fatto? E invece no, il grande lascito di Edgar Morin, che è stato uno dei più grandi filosofi e sociologi del Novecento, che è morto a 104 anni, qualche settimana fa,
da poco, sì,
era proprio imparare a navigare l'oceano di incertezze attraverso arcipelaghi di certezze. E lui lo diceva, guardate le scienze novecentesche insieme a tutta la loro competenza e conoscenza ci hanno consegnato un immenso non sapere, per dirla con Mariangela Gualtieri, cioè sappiamo di sapere pochissimo e quindi c'è tantissimo spazio per la scoperta. Chi pensa che le grandi innovazioni, che le intelligenze artificiali, che le tecnologie, che le vicissitudini, tutti gli stravolgimenti siano, diciamo così, dei tappi della conoscenza, ha sbagliato di grosso, si sbaglia di grosso. In realtà questo è veramente un tempo in cui possiamo scoprire tantissimo, se abbiamo il coraggio di farlo, se abbiamo il coraggio di intraprendere un percorso che è certo è faticoso, ma che in cambio riesce a darti molto di più di quello che tu investi dal punto di vista del capitale, di energie. Però bisogna essere disposti, appunto, come si diceva, da una parte a giocare e quindi a mettersi in gioco, a riconoscere che è parte integrante della struttura del reale oggi, sviluppare uno sguardo divertito, riscoprirsi anche un po' più infantili, ma nel senso più alto del termine, così come divertire nel senso etimologico, cioè divertere, uscire fuori dal seminato, uscire fuori dal binario, imparare a pensare altrimenti. E poi l'altro termine utilizzato, che è immaginazione, è ben diverso dalla fantasia, perché fantasia ha a che fare con il rimestare in ciò che si sa. La fantasia è proprio la capacità di unire insieme i pezzi del già conosciuto. Immaginazione invece è attingere ad un altro stato di coscienza, attingere a ciò che ancora non si conosce, come la differenza tra limite e confine, cioè il confine è sempre tra due noti, il limite è il limite che ti separa con l'ignoto.
E che
noi
blocca.
Dobbiamo ricominciare a credere nell'ignoto, invece per noi, esatto, che blocca, invece per noi l'altro è un pericolo, no, l'altro deve tornare ad essere un mistero.
Certo, c'è molta letteratura proprio a questo proposito. A proposito di letteratura, prima del collegamento, allora io davo indicazioni di alcuni titoli vostri, come Prendila con filosofia, Ma chi me lo fa fare, Liberati dalla brava bambina, Erotica dei sentimenti, quest'ultimo in Audi, gli altri titoli Harper Collins. Allora, naturalmente io vorrei che adesso voi magari date come pollicino due o tre molliche per permettere a chi ci ascolta di scoprirvi o di seguirvi. Quindi, da dove partiamo? Podcast, titoli, articoli, il vostro diciamo la vostra casa Tlon, dateci due o tre contatti.
Ma noi ci stiamo dedicando molto alla newsletter che abbiamo da diversi anni, ma da un anno e mezzo siamo approdati su Substack e ci sta piacendo molto perché è un luogo in cui è possibile condividere delle riflessioni anche un po' fuori dal tempo, altre invece riflessioni magari su cose che accadono, fatti di cronaca, questioni sociali, e quindi quello è un luogo in cui è possibile scrivere qualcosa di, insomma, anche un po' più lungo. rispetto a, a insomma ai contenuti dei post di social che sono molto, letti molto più velocemente, quindi quella si raggiunge su cloneletter.it ed è possibile, c'è una versione gratuita e poi una versione in cui facciamo anche un book club, insomma facciamo varie attività e lì condividiamo insomma settimanalmente, a volte più spesso, insomma più volte a settimana a seconda delle cose che ci viene in mente di scrivere, lì condividiamo tante riflessioni.
Bene, cloneletter.it. Allora, abbiamo ancora pochi minuti insieme e io vorrei spenderli guardando al vostro ultimo libro, Botanica della Meraviglia, nato come libro, poi trasformato in podcast, un'opera che appunto raggruppa un po' tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, interroga su come coltivare lo stupore e mantenere questa resistenza culturale, etica, in un'epoca così confusa di crisi globale. A voi la parola della fine su questo libro.
È proprio questo il punto ben delineato, cioè il fatto che noi ci ritroviamo un po' come coloro che abitavano il Titanic in un momento di estremo pericolo, come diceva Hölderlin, però là dove il pericolo cresce anche ciò che salva. Apriamo il libro con l'immagine dei musicisti del Titanic, Arcinota, e ci domandiamo cos'è che li spinse al tempo a continuare a suonare, mentre tutti imbarcavano, cercavano di raggiungere la scialuppa, di mettersi in salvo, loro invece continuarono a suonare. Ecco, lì dentro per noi c'è un grande koan, per certi versi c'è un grande indovinello, un grande mistero, perché oggi sembra difficilissimo imparare una lingua, disporsi a scoprire un nuovo hobby, mettersi nella condizione di leggere un libro, di leggere imparare a leggere una lingua morta, sembra quasi controintuitivo, perché invece bisognerebbe occuparsi di altro, bisognerebbe cercare un senso altrove, e no, invece no, la tesi del libro è proprio, abbiamo il dovere, forse più che mai, di esercitare il discernimento tuffandoci in qualcosa che ci dia senso per ciò che è, senza l'ansia di doverci capitalizzare sopra, senza l'ansia di dover spendere necessariamente delle energie in qualcosa che poi verrà convertito in valore, in post, in successo, in competenza personale. No, questo è veramente un momento straordinario per recuperare quello che i greci chiamavano eudaimonia, che traduciamo di solito con felicità, ma che alcuni grandi traduttori invece consigliano di tradurre come fioritura, perché questo è il tempo in cui possiamo fiorire, ognuno fiorisce a modo suo, chi è un banano, chi è un melo, chi è un pero, chi è un ciclamino, ognuno fiorisce nella sua peculiarità, e questo è il tempo in cui prendersi una capacità, recuperare, ricostruire una capacità di coltivarsi senza nessuna necessità di vincolarlo a un prodotto, davvero si può tornare a fare una botanica in questo senso della meraviglia, di ciò che di fronte al pericolo ci può salvare.
Meraviglioso, ci lasciamo. Botanica della Meraviglia, l'ultima opera di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, tra i più noti filosofi, saggisti e divulgatori italofoni contemporanei. Buon lavoro e a una prossima puntata.
Grazie, grazie mille.